Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E buona giornata a tutte le persone che ci stanno ascoltando in onda su radiosonar.net. Siamo qui in diretta dallo studio, come sempre è uno studio, cioè come molto spesso insomma, uno studio in parte virtuale, in parte fisico. La puntata di oggi si intitola Molto più di 194, oggi più che mai. Affronteremo appunto questo approfondimento sulla situazione attuale con molti ospiti che vi presenterò nel corso della puntata, ma prima di iniziare vorremmo così fare una riflessione su quello che è successo in questi giorni, sull'aggressione fascista che c'è stata davanti al Liceo Michelangelo a Firenze e soprattutto rispetto al fatto che dalle istituzioni e più precisamente dal ministro Valditara, invece di esserci una presa di posizione contro quello che è successo e quindi contro anche il pericolo che quello che è successo continua a mostrare, così come ci hanno detto e come hanno detto tutte le manifestazioni che a Firenze ci sono state in questi giorni, le assemblee studentesche, ha pensato bene di cominciare a pensare a possibili provvedimenti rispetto alla persona che nella sua figura istituzionale di dirigente di un liceo ha lanciato un messaggio di preoccupazione rispetto a queste aggressioni. Ecco, a noi sembra che nel momento in cui un ministro, invece di fare il suo lavoro, si preoccupa di mettere a tacere chi prende parola su questi gravi accadimenti, si faccia poi complice di questi accadimenti. Di fatto lo è. L'altro pensiero e l'altra persona a cui vogliamo dedicare questa puntata è Alfredo Cospito. Io credo tutte le persone che ci stanno ascoltando non possono che essere fortemente colpite dalla sentenza che c'è stata ieri, una sentenza che ha praticamente riconfermato il 41 bis per Alfredo, è una sentenza che è di fatto una condanna a morte. Perché Alfredo ha dichiarato già da prima che avrebbe smesso con gli integratori subito dopo questa sentenza, e quindi insomma credo che non possiamo che essere veramente molto colpiti, perché il 41 bis è assolutamente una forma, già le carceri sono una forma di non vita, il 41 bis è ulteriormente una forma di non vita, il 41 bis per Cospito è veramente la condanna a morte. Quindi anche su questo grande solidarietà, grande presenza, grande vicinanza, grande protesta che speriamo, come è successo anche in tutte queste settimane, si alzi forte dal basso in questo nostro paese. E detto questo, appunto, ritorniamo alla puntata insomma che abbiamo programmato, una puntata che nasce in un momento molto molto vivace. A Cosenza la collettiva Medusa e Femin occupano il consultorio all'interno dell'università per avere un ecografo promesso da 2 anni dalla regione Calabria. tra l'altro non solo l'ecografo, ma anche la ristrutturazione di questo spazio, di questo consultorio che è stato assolutamente abbandonato. Non una di meno, il tavolo salute di non una di meno e non una di meno nel suo complesso esce con un manifesto sulla salute sessuale e riproduttiva, un manifesto forte e radicale. Il governo sembra un po' essersi dimenticato della 194 tra l'andata alle armi e quindi la guerra e appunto quello che sta succedendo rispetto all'intensificazione delle opere previste dal PNRR, cosa peraltro che ci preoccupa molto dal punto di vista ambientale ed ecologico, ma sta solo lasciando, diciamo, il lavoro sporco in questo momento ai Provita, in modo da preparare ben bene l'attacco che sicuramente dobbiamo aspettarci. Ecco, in tutto questo contesto la situazione nelle Marche è una situazione molto molto particolare, come ci diranno poi le persone appunto che partecipano a questa puntata e che sono di questo territorio. È stata ed è il laboratorio della destra. Ma io direi, prima di passare alle presentazioni, intanto nomino appunto le persone che ci sanno. Qui in studio ci siamo io, che sono Mari, vi saluta, c'è Erika la console. Ciao. C'è Graziella, che è venuta con noi del coordinamento, e poi collegate ci sono Rossana e Ilenia. E c'è anche Marte Manca, che è dell'Assemblea Transterritoriale Marche. Poi presenterò tutte le persone con più notizie, però volevo partire facendovi ascoltare, ormai è diventato un po' un mio... così, insomma, lo faccio sempre ad ogni puntata quando ci stanno, questo LP a cui sono molto legato, che è il canzoniere femminista della collettiva per il salario domestico degli anni 70, e volevo farvi ascoltare appunto questa canzone Aborto di Stato, una canzone che nasce nel momento in cui la 194 non è ancora stata approvata. Ricordiamolo che bisogna aspettare il 22 maggio del 1978 per avere una legge sull'aborto qui in Italia. Quindi ascoltiamoci insieme questa canzone di lotta.
Delle innocenti sul sangue delle donne si fanno affari d'oro, aborto di Stato, strage delle innocenti, processi esemplari, repressione per tutte. A Trento e a Firenze le insultano, le umiliano. A Trento e a Firenze terrore sulle donne. In Italia e fuori le trattano da assassine, ma noi le conosciamo. Siamo tutte noi, tutte abbiamo abortito, tutte sappiamo come, nei modi più cruenti e più pericolosi, rischiando la galera con la paura addosso. Ci sbattono in questura ancora addormentate, ancora sanguinanti, e reato e non han pietà, sadismo, sfruttamento. cosa sporca. Ormai lo sanno tutti, è un figlio per lo Stato, o è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni. Attento lo Stato, troppo a lungo ci ha sfruttato. Ci sbattono in questura, ancora addormentate, ancora sanguinanti, è reato e non han pietà. Sadismo, sfruttamento, razzismo, illegalità. Ma che è una cosa sporca, ormai lo sanno tutti. O è un figlio per lo Stato, o è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni. Attento lo Stato, troppo a lungo ci ha sfruttato.
Io sento, non so voi, ma io sento molto vicina questa canzone, anche molto attuale. Erano i tempi dei famosi cucchiai d'oro, no? I tempi in cui i ginecologi non facevano aborti nelle strutture pubbliche, però avevano i loro bravi ospedali dove appunto a livello privato poi queste cose si facevano, e facendosi peraltro pagare tantissimo. Era i tempi in cui bisognava spostarsi per andare ad abortire magari all'estero, nei luoghi dove appunto l'aborto era consentito, ma anche i tempi in cui il movimento femminista si organizza e parte l'autogestione, no? Nelle consultorie dell'AIED, nelle consultorie femministe, no? Parte la riappropriazione proprio del poter fare gli aborti, né, attraverso il metodo Carmen, no? e dare la possibilità quindi alle persone di poter soffrire di questo, cosa che poi ha portato con un movimento fortissimo all'approvazione della legge. Ecco, adesso vediamo un attimo qual è invece la situazione a più di 40 anni di distanza, no? Abbiamo celebrato, come dire, più di decenni, insomma, che questa legge c'è, e lo facciamo con Ilenia e Marte. Ilenia e Marte fanno parte dell'Assemblea Transterritoriale Marche e ci racconteranno appunto qual è la situazione delle Marche, che, come abbiamo detto prima, è stata in questi anni e continua ad essere una situazione di laboratorio. Darei prima la parola a Marte. Ciao Marte, grazie per essere qui con noi oggi, e ti lascio il microfono.
Allora, ciao a tutti, grazie per questo invito. Allora, ascoltando la breve intro, mi ha molto colpito, perché è molto attuale, visto che la situazione politica da decenni, perché insomma il problema che abbiamo per quanto riguarda l'obiezione non è mai finito, perché abbiamo avuto una legge che appunto, come hai detto bene tu, è stata proprio una legge voluta dal movimento femminista e che ha ottenuto la 194, e sembra ormai molto lontano quel tempo in cui si lottava per non andare da un posto all'altro per abortire, e sembra quasi paradossale come ancora noi andiamo da una parte all'altra per abortire. proprio questo assist mi serve per farvi capire il perché noi nelle Marche ci ritroviamo una situazione che sembra paradossale, ma è ritornata quasi a prima del 1978, quasi un back to all'indietro, dovuto soprattutto alla situazione già compromessa politica, perché quello che mi piacerebbe ribadire, e penso che anche le altre compagne siano d'accordo, la questione ormai atavica dell'obiezione ci si trascina da decenni. Non è questo quel governo, come abbiamo sempre ribadito nelle Marche soprattutto, che ha comunque agevolato l'aborto. E questo perché già da prima, se prendiamo i dati che ho qua sotto, nel 2016 stavamo al 62-64% con picchi di obiezioni di struttura a fermo. Se poi facciamo un balzo in avanti nel 2018, ancora con un governo di centrosinistra, poi c'è da capire cos'è questo centro, comunque con un governo di centrosinistra si alza ancora il tasso al 68%. Andiamo avanti ancora nel tempo, quindi legislatura 2020 fino ad oggi, che c'è ancora la destra perché vince a Quaroli, abbiamo praticamente il 20% di più, quindi siamo all'85%. Dati del 2021-2022, solo della prima tranche, ci dicono che l'obiezione è salita con un dimezzamento del personale sanitario per quanto riguarda proprio i ginecologi e le ginecologhe. Quindi dati alla mano, freddi ovviamente, che non sono poi realisticamente quello che succede veramente all'interno degli ospedali, è una scelta politica fondamentalmente, quindi si lega la sanità alle scelte politiche, non solo di tagli da una parte dovuti a un decennio buono in cui se non di più, in cui la sanità è stata falcidiata, perché noi vediamo nel 2016 avevamo quasi tutti i ginecologi e le ginecologhe, queste due figure prendo, ostetrici, al full time. Andiamo a vedere che nel 2022 sono a part time o a chiamata. Quindi c'è anche qui tutta la questione della riflessione politica anche del lavoro, quindi si interseca sanità, lavoro e ovviamente il bilancio per quanto riguarda la politica che viene gestita in una, diciamo, tra virgolette, giustificata economia di bilancio. L'economia di bilancio significa tagliare i servizi, adesso stiamo parlando di aborto, ma significa tagliare tutto il resto, in cui veramente facciamo i pellegrinaggi, perché fino al 2022 nelle Marche noi avevamo pellegrinaggi da un nord al sud in cui ci sono due marce, quindi un nord che fino a prima metà, dati alla mano, viaggiava sui 5-10 giorni di attesa, abbiamo poi un netto proprio calo di servizio dalla metà del 2022. Questo perché? Perché tutta la ristrutturazione sanitaria è una scelta politica dovuta a dover, ovviamente ci abbiamo Acquaroli, ma anche prima non è che era meglio, a dover contrastare atavica questione, obiezione, l'atavica questione della natalità, scusate, e quindi con l'innalzamento dell'obiezione. Passiamo a fermo e iesi, che sono praticamente obiezioni di struttura, anche se di fatto ci sta un ginecologo che garantisce a iesi, ma poi ci ritroviamo con dei feedback ovviamente con le persone che ci vanno completamente diversi. Quindi ci sta questa distorsione, questo cortocircuito tra realtà e numeri, che ovviamente è un rincorrere delle reti femministe, quindi non solo la nostra, poi ci sta Rossana che è anche dell'altra rete femminista, in cui ci sono, Rossana lo sa meglio di me perché insomma lei ha fatto tutta quella battaglia del 78, quindi è una compagna storica in cui ha visto un cambiamento e poi un declino, ovviamente, della, per quanto riguarda il diritto all'aborto. Quindi noi abbiamo due o tre generazioni, perché parlo pure della generazione Z, nel nostro gruppo ci stanno ragazze di 20 anni, quindi abbiamo tre generazioni in cui vedono di nuovo riportarci sulla questione aborto, pur avendo una legge. Questo perché è una scelta obbligata, più che obbligata, voluta da ovviamente dal da certe politiche che noi sappiamo che sono fondamentaliste, e comunque abbiamo la religione cattolica che entra nelle nostre mutande, scusate, cioè, insomma, questo ça va sans dire. In tutto questo c'è anche un'altra questione politica non indifferente, che comunque non si sta ancora prendendo bene in considerazione, la questione natalità, che nelle Marche è stata devastante, perché insomma si è fatto tutto l'impianto di campagna elettorale, sia nella prima tornata per quanto riguarda le regionali con Acquaroli, sia nella tornata di adesso con poi Giorgia Meloni, il presidente, che è entrato a gamba tesa, perché da una parte nega ma dall'altra entra a gamba tesa nelle politiche regionali, in cui la natalità era l'unico refrain in cui si mettono le politiche attive per quanto riguarda la famosa natalità, perché c'è una detalità da decenni, e quindi là si intersecano tre assi. Il primo è quello economico, quindi meno nati, meno pensioni, e qua c'è tutta questa narrazione che non è da sottovalutare, ma anzi da prendere molto molto in considerazione. Il secondo asse è praticamente il sostegno economico a chi ha una genitorialità. Il terzo è praticamente accentrare tutto sulla donna. Il fatto è che qua si toglie, ecco, questo è il terzo punto dove noi da tempo cerchiamo di ricostruire, come non una di meno, è fondamentale prenderlo, perché lì significa in cui la donna solo cis etero viene presa in considerazione e si falcidia completamente tutte le altre genitorialità. Perché è questo fortemente l'impianto politico che si vuole immettere, un impianto politico che è quello da millenni. Insomma, senza andare troppo nello specifico. E quindi la questione politica, come vediamo, ha mutato la sua pelle, prendendo la questione economica, la questione sanitaria e la questione lavorativa. Metterlo tutto insieme, frullarlo come un mix, crea questa narrazione che è vecchia, ma viene riproposta, quindi si devono leggere più livelli, in cui c'è anche la questione quella della povertà assoluta o relativa, quindi io lo metto tecnicamente, però insomma vorrei anche capire cosa significa relativo, perché fa abbastanza ridere, e questa povertà assoluta e relativa viene giocata tutta sulle donne che diventano dei contenitori, ma noi sappiamo benissimo che non sono solo le donne quelle che hanno la genitorialità, e quindi là si gioca tutto quanto l'impianto della destra, l'impianto fascista, che riporta a quando noi non eravamo neanche nate. E quindi c'è questa deriva sempre più allarmante, in cui dobbiamo contrastare e riconoscere i tre livelli, che ovviamente, come non una di meno, abbiamo già letto, e in questo manifesto poi lo abbiamo descritto molto bene.
Grazie Marta, scusami, oddio, grazie Marte. E mi è venuto in mente la riunione di streghitudine di ieri, in cui c'erano due Marte. Grazie Marte, anche perché sei stato molto chiaro proprio nella descrizione del contesto politico, soprattutto per questa lettura intersezionale che hai dato. E sentirei adesso, passerai il microfono a Ilenia per dirci, in questa situazione, in quello che sta succedendo e in questo contesto, Che cosa nelle Marche, i vari movimenti, voi come Transterritoriale Marche, che cosa si è fatto in questi anni per arginare, ma soprattutto per contrattaccare, e che cosa anche si sta programmando per le prossime giornate, i prossimi mesi? Ilenia.
Ciao a tutte, tutti e tutto, mi sentite?
Sì, beh, perfettamente, vai.
Ok, allora noi proviamo adesso, faccio un breve recap su quello che abbiamo fatto noi come movimento in questi ultimi anni. Proviamo un attimino a fare il punto sulle difficoltà principali che ci siamo trovati ad affrontare, che sono state legate all'aborto e alle informazioni, all'accesso all'IVG. Noi lo scorso anno abbiamo pubblicato i dati che riguardavano l'obiezione del personale sanitario nelle strutture ospedaliere che sono state riportate anche da Marte, e quest'anno abbiamo voluto fare un ulteriore passo avanti perché abbiamo richiesto i dati dei consultori divisi per professionalità che sono operanti nelle 5 aree vaste della regione, e il bilancio è stato desolante. Oltre a questo, da 3 anni noi facciamo anche accompagnamento all'aborto. E nell'ultimo periodo stiamo facendo anche le ispezioni nei consultori di tutte le varie aree vaste che ci sono qua sul territorio e che sono ancora in corso. Riallacciandomi a questo, posso dire che noi ci teniamo particolarmente a fare queste ispezioni nei consultori anche perché per riaccendere le luci su questa realtà che è stata istituita con una legge del 75, ma che sostanzialmente sono stati inventati, come dicevi tu prima Maria, all'inizio dalle donne, che sono nati come pratica proprio nei consultori femministi, in cui si cominciava proprio per la prima volta a esplorare la sessualità femminile, e che però in questi ultimi anni sono stati messi in crisi dall'aziendalizzazione delle varie ASUR. E quindi noi vogliamo proprio ritornare a dare ai consultori proprio il giusto valore originario come servizio socio-sanitario. Per quanto riguarda invece l'accompagnamento che stiamo facendo, innanzitutto ci tengo a sottolineare che un accompagnamento non è solo uno smistamento di dati, uno smistamento di informazioni, è proprio una relazione di fiducia e di ascolto. È una costante assistenza dal primo contatto con le donne e con le persone gestanti fino all'ultimo giorno in cui viene effettuato l'IVG, e anche un sostegno post qualora fosse richiesto. Noi abbiamo cominciato a lavorare su questo tema durante il primo lockdown, ma le richieste di accompagnamento e sostegno sono continuate e continuano senza discontinuità. E Marte ne ha parlato anche abbastanza bene, ha fatto una bella cornice politica, perché nel giro noi di pochissimo tempo hanno iniziato proprio ad arrivarci tutta una serie di segnalazioni di servizi, segnalazioni di problemi, richieste d'aiuto, perché la situazione è precipitata proprio repentinamente. Il punto è che, come aveva rilevato anche Marte, i problemi principali legati proprio in generale alla salute e alla sanità, e nello specifico in questo caso all'IVG, si sono sommati ed hanno proprio esacerbato in un certo senso alcuni problemi, alcune situazioni che erano già estremamente problematiche, che noi conosciamo e che ci sono nella nostra regione, legati quindi ad una proprio inaccessibilità che è già estremamente presente proprio a causa dell'altissimo tasso di personale obiettore. Quindi, da un lato c'è una maggiore difficoltà a accedere al servizio, ma anche il fatto, ci siamo resi conto proprio facendo le ispezioni nei consultori, che spesso ci si approfitta da parte di chi da sempre cerca di ostacolare l'accesso all'interruzione di gravidanza di peggiorare questa situazione. Ovviamente la situazione è principalmente quella, come dicevo, di una maggiore difficoltà a ottenere il certificato per accedere all'IVG a causa del numero elevato di obiettori, per cui diventa ancora più necessario per noi dare informazioni precise, informazioni sicure su dove ci si può rivolgere per abortire, cosa che in Italia già normalmente non è scontata. ma in un momento del genere, della vita delle donne e delle persone con utero, essere rimpallate da una parte all'altra da parte degli obiettori diventa una cosa sempre più complessa e improponibile. La sintesi è amara, perché noi qua nelle Marche, le Marche non solo rendono impossibile effettuare un aborto nel giro di pochi giorni, e quindi molto spesso le donne e le persone con utero sfiorano i 90 giorni e quindi rischiano anche di andare in aborto terapeutico. Ma quello che abbiamo rilevato noi è che se non ci fossero le reti sociali o le reti di attiviste dal basso, non si riuscirebbe proprio a vedere garantito questo servizio sulla propria salute, e non ci riuscirebbe neanche a vedere riconosciuto il proprio diritto di scelta. Quello che ci riportano le persone che si rivolgono a noi sono situazioni allucinanti, telefoni che squillano a vuoto negli ospedali, giorni per avere un appuntamento, altrettanti per trovare un medico che ti faccia un certificato, scarsissime informazioni sui siti web che non sono aggiornati, numeri per accedere ai centralini dei consultori inesistenti o inadeguati, e personale impreparato che spesso fornisce informazioni sommarie, mettendo le persone ancor più in difficoltà. Quindi noi siamo servite da ponte ai bisogni delle persone che volevano effettuare l'aborto e rivolgersi quindi verso canali e reti più sicure che davano risposte immediate e quindi anche operative. Quindi l'accompagnamento è stato anche un salvataggio per chi voleva interrompere la gravidanza, e ricordiamo che non tutte hanno per esempio l'autonomia di spostamento, a volte si può essere sole, molte volte si vivono anche situazioni di violenza all'interno delle famiglie, e questa è la restituzione che ci danno le persone che si sono rivolte a noi. E purtroppo in questi anni vediamo che il nostro servizio sanitario nazionale è stato smantellato con le varie leggi di aziendalizzazione e con la scelta di privilegiare il privato, mentre per legge l'aborto è garantito, quindi gratuito, e quindi è fuori dal mercato del privato, ed è per questo che si incontrano grosse difficoltà. Questa è in parte, ecco, proprio la difficoltà che si trovano davanti le donne e le persone con utero che cercano di abortire, perché non dovrebbe essere mai un servizio a pagamento. I consultori, che dovrebbero essere la prima tappa per chi richiede un IVG, spesso non sono in grado, come dicevo, di dare risposte in tempi rapidi, non hanno email, numeri di... Arriva sempre più spesso dalle varie amministrazioni locali.
Scusa Ilenia, perché sì. ti abbiamo perso per un momento. Stavi dicendo dalla frase in cui dicevi dei consultori. I consultori hanno i numeri che non si riescono a rintracciare.
Allora, sì,
e abbiamo perso solo una frase.
Allora, mi sentite adesso?
Sì, adesso perfettamente. Magari... Vai, tranquillo.
Allora, io stavo dicendo che i consultori, che dovrebbero essere proprio la prima tappa per chi richiede l'IVG, spesso non sono in grado di dare risposte in tempi rapidi, non hanno un'email, non hanno numeri di telefono a cui scrivere o chiamare, e le donne, specialmente le più giovani invece, sono abituate a comunicare per vie brevi, ormai per web si fanno anche le ricette del medico di famiglia, i servizi invece non sono affatto attrezzati per questa modalità. Infatti, quello che ci tengo a sottolineare è che è palese che l'attacco alla 194 arriva sempre più spesso, come succede qui da noi, dalle varie amministrazioni locali, sia a livello delle regioni, che hanno competenza legislativa per quanto riguarda la sanità, sia anche a livello comunale, dove è facile che magari finanziamenti, patti di intesa e convenzioni con associazioni antiabortiste passino inosservate. Poi di questo dirà meglio anche Rossana con la PDL 19. Quindi se abrogare la legge sembra qualcosa di infattibile, pare che oggi il diritto di aborto si combatte efficacemente attraverso proprio la capillarità e la frammentarizzazione delle varie delibere e delle mozioni comunali, che colpiscono in maniera diretta la vita quotidiana di tutti noi. Io per adesso mi fermo, poi intervengo successivamente.
Ti ringrazio tantissimo, Ilenia, per questo intervento, soprattutto che ha sottolineato appunto la ripresa, no, dell'autogestione con il discorso dell'accompagnamento, anche come risposta. Volevo chiedere a Marte se vuole lanciare la canzone, il brano musicale che ha proposto, che è Aborto Libre e Femminista, per raccontarci appunto da quale contesto viene fuori, e poi se potevi dirci se ci sono iniziative e manifestazioni in vista. Marte, sei ancora con noi?
Sì, sto aspettando che finissi. Allora, Aborto Libre l'ho scelto proprio perché sono argentino, quindi essendo di italo argentino sento molto la parte, poi Niuna Mena è nata in Argentina, quindi ho scelto questa canzone proprio per ricordare quanta fatica è stata per il Sud America e ovviamente l'Argentina portare una legge. Quindi questa mi riporta un po' a quanta battaglia dobbiamo fare noi pur avendo una legge, quindi è stato un po' questo il contesto. Aborto Libre è proprio l'aborto libero che riappropriarsi proprio del nostro corpo, delle nostre corpe. Le prossime iniziative sono, va bene, l'8 marzo che noi faremo, l'assemblea sarà fatta proprio sull'aborto, la sera, questo per quanto riguarda non un anime no Marche, noi faremo solo questo, quindi non ci siamo andate a impelagare inoltre, e poi tutta la costruzione che stiamo facendo, che è appena iniziata ieri con le varie realtà marchigiane le nostre forze insieme a chi poi insomma parteciperà alla costruzione della mobilitazione che durerà un mese e mezzo al 6 maggio, quindi questo mi premeva molto dirlo a questi canali, sarà una manifestazione nazionale per l'aborto che ancora non ha un titolo perché ripeto siamo appena agli inizi nelle Marche. Si è scelto il 6 maggio come data, il luogo Ancona, per facilitare tutti gli arrivi, e quindi questo diciamo è una preview che vi diamo, e quindi questa assemblea, questa manifestazione già era uscita come proposta sia dal tavolo salute e poi ripresa in assemblea nazionale di Nonna di Meno a Torino. E quindi c'è questo grandissimo appuntamento proprio per il caso Marche, che non vuole essere solo il caso Marche, ma ci sono tantissimi altri casi di altre regioni, e sarà la nostra la nostra marea che dovremo portare ovviamente per far salire di nuovo l'asticella dell'attenzione sull'aborto dalle Marche in poi, quindi cioè anche il Lazio che proprio ieri, avanti ieri, adesso mi ricordo, un'assemblea non è stata fatta al consultorio, e quindi cioè, l'attacco sull'aborto non riguarda solo le Marche, riguarda l'Umbria, riguarda l'Abruzzo, riguarderà anche il Lazio, perché la destra sta prendendo pezzi e pezzi di territorio che già era iniziato da prima e che oggi più che mai il movimento di Nonna di Meno sta di nuovo riprendendo le piazze per ribadire aborto libero e gratuito. Quindi Aborto Libre è proprio un omaggio a tutte quante noi, che quotidianamente tutti i giorni facciamo questo lavoro dal basso e che di nuovo riprendiamo quella lotta che negli anni 70 è stata un grandissimo regalo che ci hanno fatto le attiviste di quei tempi, e che oggi tocca a noi generazioni successive di riprendere questo cammino.
Peleamos por nuestros sueños. Vamos, ya, vamos, ya, ya, ya. Nunca más habrá silencio. Si queremos libertad, hoy peleamos.
Saque su rosario
por nuestros cuerpos,
de nuestros ovarios.
Vamos, ya, vamos, ya, vamos.
estamos cantando juntas por el aborto legal.
Tranquila hermana, tú no estás sola, tú estás acompañada. Sé que es difícil y estás asustada, pero entre nosotras siempre nos cuidamos.
Fuerza, que aquí estamos.
Cada vez que lo necesites, toma mi mano. No hagas caso de lo que cuestiona el del lado, que no gobierne el Estado. No importa si vas a morir, solo te quieren ver parir. No les importa ni los niños después de nacer, ni las condiciones en las que vayan a crecer. Mujeres ni antes ni después del parto. No se llamen pro vida, llámese pro parto.
Educación sexual para descubrir, anticonceptivos para disfrutar, aborto libre para decidir. Me alzo y me sumo en una misma voz por esas mujeres que el machismo asesinó. Llega la nostalgia de solo pensar que la peor pandemia es la injusticia social. Retroceder nunca, rendirse jamás, por exigir derechos nos han venido a matar. Pero al protestar, dizque los pro vida, poca creatividad y amenazando nuestras vidas, respaldados por la iglesia o la ultraderecha, destilando su discurso a su ignorancia y odio a la autonomía de todas las mujeres. Que ni se me crucen, que me lo llevo de frente.
Quieren callar tu voz, tu derecho a decidir. Nosotras vida plena, aborto libre para no morir. No defienden las dos vidas,
esa es la verdad.
Penalizan a la mujer por ejercer su libertad. De educación sexual, anticonceptivos para usar curiosidad. Si no le has de enseñar, ¿cómo sabrás si está bien o mal? Hasta por robar, ¡buah! No se le debes negar.
Son las feministas, van a respaldarme. Si las necesito, ellas van a acompañarme. Estoy en manada y me siento fuerte. Que se tenga el mundo, llego la marea verde. Lleno en mis pulmones y me siento lista, porque el aborto será libre y feminista. ¡Buah! Será libre y feminista.
Saquen sus rosarios de nuestras vaginas. El aborto es libre, a nadie se obliga. Es la dignidad lo que hoy exigimos. Y que este quema llene tu cuerpo de ritmo.
Este camino ya lo han labrado. Miles de compañeras juntas ya han caminado. Sigue vivo el fuego, se une más gente. El derecho a decidir retumba el continente. ¡Ja! Retumba el continente. ¡Ja! Retumba el continente. Crazy Lioness,
Natural High.
E passiamo il microfono a Rossana. Rossana fa parte della collettiva molto più della collettiva femminista molto più di 194. E proprio con Rossana, a partire appunto dal contesto Marche, dalle azioni di cui ci hanno parlato sia Marte che Ilenia, vorremmo sentire che il senso di questo molto più di 194, questo molto più ormai fa parte di tantissimi slogan su tantissimi fronti, perché viviamo in un paese in cui le leggi non solo si fermano nel momento in cui vengono approvate, non vengono poi mai modificate, no? In altri paesi succede che le leggi ogni 5 anni vengono aggiornate, nel nostro toccarle è addirittura un tabù, ma si rendono anche inapplicabili. Quindi Rossana, a te il microfono, che cos'è che non ci basta più in questa legge, cosa vogliamo di più e la vostra esperienza appunto come collettiva femminista molto più di 194, e grazie per essere qui con noi.
Ciao a tutto e grazie a voi veramente per questo invito. La storia di noi come rete 100, più, molto più di 194 è una storia che comincia quando a Iesi, nella mia città, è cominciata l'obiezione di struttura. Questo all'inizio degli anni 80. Poi abbiamo capito negli anni e soprattutto quando ci siamo rimessi insieme una rete di donne le più diverse, che erano in questa regione ma che avevano questo obiettivo di capire insieme e di fare un proprio punto di vista, che la 194, che non dimentichiamo mai che è stato un regalo fatto dal movimento allora a tutte le donne, ma che fu anche una legge di compromesso in cui i partiti si misero di mezzo, no? Per limitare alcune cose e alcuni punti della legge che ora veramente insieme all'obiezione diventano veramente impraticabili, anche oltre al fatto che non si può parlare solo di 194, ma quando si parla di 194 bisogna parlare sia di sanità pubblica e gratuita e di conseguenza anche di quello che sono, di quello che sono i consultori. Io credo che per la 194 vada tolta la questione dell'articolo 9 riguardo all'obiezione di coscienza, e non deve più esserci l'articolo di cui in questo momento mi sfugge il numero perché con i numeri sono un macello, quello che dopo che la donna ha deciso di intraprendere la strada dell'aborto e anche i corpi gestanti debbono cioè debba essere l'attesa di un'ulteriore settimana. Come dicevo prima, ragionare sull'aborto è ragionare sull'obiezione di coscienza, è ragionare su quello che è stata la privatizzazione della sanità in questi anni e nella regione Marche. Io non dimentico mai di dire che ora abbiamo il governo di destra, il governo Acquaroli, ma noi lavoriamo sulle macerie che era stato proviene appunto da una gestione liberista di questa regione, in cui la sanità intera, ma anche i consultori, hanno fatto si è fatta strage nei consultori. Noi oggi, l'hanno detto bene sia Marte che Ilenia, oggi noi nei consultori non troviamo quello che diceva la legge 405 del 78, ma se va bene troviamo una ginecologa, un'ostetrica che fa i pap test, non c'è un'equipe complessiva, non c'è il rinnovamento del turnover, ed è per questo che le donne poi e i corpi gestanti non trovano ascolto, e sui corpi gestanti poi ci tornerò, non trovano ascolto perché i consultori non ci sono più. Crediamo che questa situazione sia sempre più una situazione fortemente classista, anche proprio perché più è alta l'obiezione di coscienza, più anche se sull'aborto clandestino non ci sono statistiche, empiricamente si può dire che più alto è il tasso dell'obiezione, più le donne e i corpi debbono ricorrere andare in giro in pellegrinaggio, più si alza la soglia, chi ha i soldi va nelle cliniche private come ci sono sempre andate, e chi non ha possibilità di raggiungere rispetto alle 9 settimane non ha possibilità di raggiungerlo e ricorre all'aborto clandestino. Sia il centrosinistra che la destra che ora governa si sono impegnate in questi anni a produrre leggi. Una legge che era stata proposta dal Partito Democratico, che ora naturalmente con Acquaroli non è più considerata, ma che dicevo che ragioniamo sulle macerie proprio per questo, perché era una proposta di legge che si basava sulla famiglia, sulla privatizzazione delle figure nei consultori, e l'unica cosa che immetteva nei consultori la possibilità della 486, ma negli ospedali anche. Questo rimane nella PDL 19, che è figlio della vecchia legge, della proposta di legge 20, che era impiantata totalmente sul personale, sulla privatizzazione dei consultori, sul personale pro-life dentro i consultori, sulla patologizzazione delle diversità, tanto che si chiamava tutela della razza. Cioè l'arrivo di migranti impone alle donne cis, etero, bionde e alte di fare da contenitore per produrre figli. Questo era l'impianto della legge 19, della legge, della proposta di legge 20, e noi l'abbiamo mutata, l'abbiamo trovata, e ancora non è andata in discussione, ma ci andrà ad aprile, l'abbiamo ritrovato per intero nell'idea del PDL 19. Mi preme dire che non solo l'aborto è quel pellegrinaggio descritto sia da Marte che da Elenia, ma il problema è anche la non somministrazione della 486. Posso dire sulla 486 proprio perché le linee che ci sono dentro da tempo dentro questa idea è che si faccia solo negli ospedali e si faccia 7 settimane, quindi non è stato recepito neanche per intero le linee guida che invece le porta alle nove settimane. Io credo che una riflessione vada fatta complessivamente proprio perché noi dobbiamo essere molto attenti, e ritorno al fatto di ragionare su quello che vuol dire, no? Le leggi liberiste che hanno invaso l'Italia e anche le Marche, ma quando si tratta di donne e di corpi gestanti, questo significa che il liberismo e la dottrina pro-life si alleano e determinano poi la situazione di povertà e di non accesso ai servizi, e che le donne ritornano a essere contenitori e i corpi gestanti vengono patologizzati. Questo per dire che la situazione nelle Marche che noi abbiamo è una situazione, come già avevano detto, di grosso impatto, e naturalmente non è più solo un laboratorio che precedeva il governo Meloni, ma è un punto di partenza per ciò che il governo Meloni e il governo fascista avrà in seguito da fare. Ora, da qui deve partire una riflessione, e io penso che la manifestazione a cui noi parteciperemo nella costruzione, quella del 6 maggio per un aborto libero, debba essere anche una riflessione su come i movimenti debbano interrogarsi rispetto a quello che era storicamente l'autogestione dei consultori. Perché è importante in questo frattempo costruire avamposti di resistenza, e questo lo si può fare soltanto con un movimento molto, molto forte e anche molto coeso nella richiesta e nel lavoro da fare su di sé e di sperimentazione. Penso che questo sia importante per darci anche una possibilità non di riunione ma di convergenze su punti che anche nel più vasto mondo che c'è anche in questa regione, convergenze su punti specifici da portare avanti insieme. Grazie.
Grazie a te, Rossana. Andiamo con un breve stacco musicale. Ci ascoltiamo Libres di Mora Navarro.
Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si por él. quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar, no quiero correr más, por mis hermanas voy a luchar, porque viva no quiero, libre sin miedo, así viva no quiero, voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Vivas no quiero, libres sin miedo. Vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Yo soy mi dueña, aunque todavía no. Porque juntas vamos a vencer. Viva, no quiero, libre sin miedo. Así viva, no quiero, libre sin miedo. Viva, no quiero, libre sin miedo.
E passiamo a Graziella. Graziella è qui con noi, fa parte del coordinamento delle assemblee delle donne delle libere soggettività dei consultori del Lazio. Nel Lazio i consultori pubblici
ci stanno.
E Graziella fa parte anche di Non Una di Meno Roma e del tavolo salute di Non Una di Meno. E a Graziella vorremmo proprio partire dall'importanza delle assemblee nei consultori, no? Un po' riprendendo anche il discorso che faceva Rossana dell'importanza, no? Di non solo appunto rispondere con manifestazioni eccetera, ma anche radicarsi proprio nei territori per riuscire appunto ad incidere su queste importanti non novità, sulla possibilità di applicazione di questi diritti. E poi anche se puoi appunto raccontarci anche di questo manifesto che è stato scritto proprio verso l'8 marzo, quindi verso lo sciopero, scioperiamo anche per l'aborto libero, gratuito e sicuro per tutti. A te il microfono, Graziella.
Vado. Allora, ciao a tutti e tutti e tutte, e quello che voglio sottolineare naturalmente è il significato proprio di queste strutture che sono appunto sociosanitarie. I consultori esistono per legge, sappiamo bene che come tutto l'impianto del servizio sanitario sia nazionale che regionale hanno subito quelli che sono gli attacchi dell'aziendalizzazione, la carenza degli organici, tagli furibondi, ma più che altro la scelta politica complessiva di rendere naturalmente il servizio, che loro chiamano servizio, loro chiamano sistema chiaramente ormai, noi lo chiamiamo invece servizio sanitario, specialmente quello pubblico, sempre più distrutto, annientato, schiacciato da un privato che ormai viene finanziato molto di più del pubblico e che ha naturalmente nella logica politica e nelle scelte politiche la capacità proprio per il profitto, la mercificazione su quelli che sono i corpi di tutte le persone, fatto ormai da padrone all'interno di quelle che sono le offerte sanitarie. Questo va detto perché naturalmente anche i consultori, essendo come naturalmente i reparti di interruzione volontaria e gravidanza, essendo naturalmente servizi sanitari pubblici, i consultori anche sociosanitari pubblici, hanno naturalmente veramente subito insomma questo tipo di attacco e giustamente, come veniva detto precedentemente in tanti nei vostri interventi, negli altri interventi, si deve inevitabilmente trovare e ricreare dei rapporti di forza e essere molto coordinate e coordinato tutti quanti, perché effettivamente l'attacco è generale, bisogna uscire dall'emergenza. E anche quello che si vuole fare anche come manifestazione nazionale nelle Marche, proprio l'uscire ed essere noi a attaccare questa situazione emergenziale che ci viene imposta, perché l'obbligo che vogliono naturalmente imporre è quello di farci accettare la loro normalità. Quindi è normale che non ci sia più la sanità pubblica, è normale che ci siano liste d'attesa, è normale che bisogna naturalmente rivolgersi al privato. Noi dobbiamo capovolgere questa situazione, ma con agiti concreti, dimostrando che invece il pubblico esiste, va verificato e controllato, e questo è il significato delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori. Se ci sta un controllo diretto di quelli che sono le persone che attraversano questi spazi e che quindi possono essere le uniche a portare avanti i bisogni, i desideri, le necessità, i cambiamenti, le richieste, le battaglie per avere più organico, più spazi e naturalmente anche più risposte adeguate in una complessità che si deve naturalmente allargare, perché i consultori oggi, come dicevamo prima, subiscono le carenze, i limiti, i tagli, come tutto quanto, e quindi naturalmente hanno perso molto di quello che dovevano essere le loro risposte. Noi battagliamo per far riaprire per esempio lo spazio giovani, per fare in modo che sia aperto a tutte le libere soggettività, alle malattie invisibili, al discorso naturalmente di chi invece va oltre al periodo produttivo, quindi sta in menopausa, quindi di cose da richiedere ce ne stanno una caterba, e infatti poi nel manifesto questo viene chiarito, si chiede di più di 194, di più di 405 se si può parlare a numeri di leggi rispetto naturalmente ai consultori. È chiaro che bisogna essere capaci di considerare il principio di realtà, ma anche di immaginare e sognare e utilizzare quelle che sono le nostre idee e i nostri desideri e i nostri bisogni come una leva di lotta, perché chiedere questo non è chiedere l'impossibile, tantomeno noi dobbiamo mettere pecette, per parlare in gergo sanitario, su una marea di sangue veramente buio, scuro, compatto, che sgorga da quelli che sono le loro violenze. Noi dobbiamo essere capaci invece di essere propositivi, anche inventandoci, anche immaginando come dovrebbe essere la salute, il benessere, come dovrebbe essere la vera libertà di scelta, cosa significa naturalmente andare oltre a ogni forma di discriminazione legata naturalmente al genere, legata alla razza, legata alla classe. Quindi effettivamente andare contro tutto ciò significa rivoluzionare quelle che sono anche le stesse leggi esistenti, no? Perché si parlava prima della mediazione rispetto alla 194, è fondamentale. Io pure mi sono fatta l'anni 70 e mi rendo ben conto di quello che noi chiedevamo nelle piazze, nelle lotte, nei cortei, nelle mobilitazioni, nelle occupazioni, che, e anche quando si facevano gli aborti clandestini tra virgolette nelle nostre case. E la mediazione ottenuta proprio a causa di quelli che era la paura effettivamente di una legge che potesse rispettare fino in fondo l'autodeterminazione e quindi dare quel giusto spazio, ascolto e potere ai desideri, ai bisogni appunto delle donne. E quindi la mediazione ottenuta è stata una miserabile, perché oggettivamente non ha introdotto, sul momento no, ma piano piano ha permesso di introdurre una serie naturalmente di divieti, una serie di problematiche, una serie di porte, di muri anzi, perché gli obiettori sono dei muri impraticabili, no? Vediamo quello che sta succedendo appunto in molte regioni. La stessa cosa, anche il tempo di attesa, no? Un'ulteriore settimana, come se in fin dei conti chi arriva in piena scelta a decidere di abortire dovesse ripensarci. E infatti lì ci si inseriscono tutti i non vita e tutti quelli naturalmente che gestiscono in modo di libera scelta naturalmente quelle che sono i desideri e le scelte delle donne e di tutte le persone appunto con utero, che possono decidere naturalmente non solo il metodo, perché chiaramente l'RU486, il Karman, è logico che sono metodi molto più abbordabili, comprensibili e accettabili, sempre però imponendo quello che è il servizio sociosanitario e quindi quelle che sono le realtà dei consultori, che devono poter funzionare. Infatti a noi pochi giorni fa, dopo averne fatti più di 10 in vari quartieri di Roma, ci è stato impedito, ma in modo veramente subdolo, perché noi non abbiamo bisogno di essere autorizzati per fare l'assemblea all'interno dei consultori, perché anche questa è prevista per legge una volta al mese. Ma la cosa subdola è stata, visto che il consultorio di Via dei Silveri è uno spazio che è in comune con un servizio per la psichiatria, per l'età evolutiva e per i bambini eccetera, mettendo naturalmente il problema che le donne che dovevano fare l'assemblea e le libere soggettività erano contro i bambini e le famiglie che dovevano fare i colloqui e le visite all'interno di questi vari spazi. Gli è stato spiegato tutto quanto, è stato spiegato che noi avevamo avvisato, è stato spiegato che l'attacco viene fatto naturalmente dai responsabili e dirigenti sanitari, che specialmente nel consultorio di Via di Serbelli e di Via dei Silveri hanno che sta a San Pietro, guarda caso, proprio vicino a Gesù Cristo, insomma, al massimo del Gesù. E quindi naturalmente abbiamo spiegato che noi rimaniamo, se non verremo comunicato che ci sono, siamo disponibilissimi e tranquillamente possiamo spostare giornate e orari quando naturalmente necessita, in relazione a quelli che sono i bisogni del servizio. Ma dopodiché non puoi ignorare o fare finta di niente sperando che noi donne, libere soggettività, facciamo passare così sotto silenzio. Abbiamo fatto volantino, documento, lettera a tutti i responsabili, comunicato. Quindi sta cosa, se non ci sarà una risposta immediata, vedrà un'immediata partecipazione, perché quello che diceva Rossana mi sembra fondamentale. Dobbiamo rafforzare, e infatti noi stiamo cercando di far nascere altre assemblee in altri consultori. Dobbiamo proprio rafforzare questo momento di controllo e di verifica, perché è l'unica risposta possibile e immaginabile che possiamo fare rispetto naturalmente a quello che non è solo l'attacco, ma quello che sono i nostri bisogni e desideri. E velocemente, perché sto parlando come al solito troppo, il manifesto che abbiamo fatto naturalmente non una di meno nazionale, come tutti i vari tavoli della salute, si divide un po' in tre parti. Uno è sull'aborto su misura per noi, libero, sicuro, gratuito, garantito, universale in tutta Italia, nessuna regione o persona esclusa, in base alle proprie esigenze di vita e alla nostra, e non naturalmente alla vostra morale. E qui ci sono più di 13 punti che vengono analizzati naturalmente su come deve essere, senza colpa, giudizi, con l'abolizione degli abiettori, senza, e l'abolizione dei 7 giorni di ripensamento, eccetera, eccetera. E anche su fra questi punti c'è quello dei consultori, proprio per l'apertura, riapertura e potenziamento dei consultori laici e non confessionali, e quindi chiaramente gestiti dalle Assemblee delle Donne. La seconda parte si rivolge invece su quello che vogliamo riconoscere, appunto, il benessere sessuale nell'autodeterminazione di genere e nella sessualità come pratica consensuale, sicura, positiva e piacevole, senza alcuna stigma. E qui naturalmente tutto quello che è importante dire e fare rispetto appunto a quelle che sono i binarismi, le discriminazioni, gli isolamenti, il tentativo naturalmente di eliminare alcune cose, potenziarne altre, eccetera, sempre però su un discorso poi di profitto e di mercificazione. La terza, terza parte è quello che vogliamo, appunto, proprio che la maternità sia scelta, sia garantita a tutto, senza alcun limite di salute o di reddito. E qui si parla naturalmente sulla fecondazione assistita, sulla violenza ostetrica e ginecologica e sulla libertà di scelta sia individuale e autonoma fra parto medicalizzato e parte invece con epidurale, come sempre partendo da quelli che sono i diritti, le scelte, i desideri e i bisogni delle donne e delle persone naturalmente con utero. È chiaro che anche viene evidenziato, come è stato fatto a Torino nella Assemblea nazionale, che l'aborto e la scelta della maternità non sono due cose separate, e questo è stato sempre il tentativo becero, perché è soltanto limitato e chiuso, insomma, di chiusura da parte appunto di chi attacca il movimento femminista e transfemminista rispetto naturalmente a quella che è anche la scelta la scelta delle donne e delle libere soggettività.
Io ringrazio Graziella, Ilenia, Marte e Rossana. C'era Ilenia che voleva aggiungere una brevissima cosa. Ti ridiamo il microfono, Ilenia.
Allora, io grazie innanzitutto per la parola. Io volevo aggiungere solo una cosa che abbiamo riscontrato noi che facciamo poi le ispezioni nei consultori, per quello che diceva Rossana riguardo alla PDL, che poi apriranno ai Provita. Nel consultorio di Civitanova i Pro-Life, i Provita ci stanno da anni e ci stanno con un'associazione che si chiama Vitanova. Quindi questa situazione, come tutte le compagne hanno fatto già presente, era una situazione già pregressa, perché noi già i Provita ce l'abbiamo dentro, a Civitanova già ci sono. Volevo fare solo questo appunto.
Grazie Ilenia. Ovviamente Graziella, nel manifesto c'è anche una parte rispetto alla necessità che le RU 486 si trovi in tutti i consultori, sì. e la possibilità anche di garantire il teleaborto, perché ti chiedevo appunto magari precisazione,
certo,
su questo
viene chiarito, ma come viene chiarito pure la presenza ormai già esistente in alcuni, e come diceva prima la compagna, in molti, diciamo purtroppo, consultori a livello nazionale, poi di queste associazioni che non si definiscono proprio pro-life ma se nascondono dietro altri nomi religiosi, eccetera. E poi chiaramente l'RU 486 deve dominare quella che è l'offerta all'interno dei consultori di tutti i reparti IVG, e chiaramente naturalmente anche il teleaborto, sempre però pretendendo che ci sia un controllo, una verifica, un accordo e la possibilità poi per la donna o per chiunque sta abortendo di potersi rivolgere, se ci sono difficoltà o problematiche individuali, al sistema pardon, al servizio sanitario pubblico.
Grazie per questa precisazione e volevo dare il microfono un attimo ad Erika per raccontarci che cosa succede oggi ad Acrobax.
Sì, da oggi pomeriggio ad Acrobax ci sarà questa iniziativa concerto che inizia dalle 17, ci saranno tantissimi artisti e tantissime artiste e tutto il ricavato dell'iniziativa andrà a Mezzaluna Rossa per l'emergenza terremoto delle ultime settimane al confine turco-siriano. E l'evento è organizzato da Staffetta Sanitaria, Rete Kurdistan Roma e Acrobax e vi invitiamo già dal pomeriggio fino a tutta la serata con tanta musica.
Grazie Erika e andiamo quindi, sfumiamo l'ultima canzone che ci è stata proposta da Patrizia. Patrizia è dietro l'organizzazione di questa giornata, ci sta ascoltando in diretta, la ringraziamo perché è stata una puntata meravigliosa. La canzone è Noi Stiamo Solas di Anna Tijoux.
Coraza de piedra, piel de madera, la luna me lleva, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron medio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío. Que les quede claro, no a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, cómplices culpables, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley, mi cuerpo yo mando. Buscan a una, buscan a todas, no estamos solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Solas, grita su nombre ahora, grita su nombre.